Non starò a dirvi le cose ovvie, cioè come sono felice di essere qui. Come sono felice che abbiate pensato bene di chiedere un paio di giorni estivi, visto che venivo io, insomma. Che è per me un onore essere qua. Lo diamo per scontato, non sto a ridirlo. Sottolineo che appunto tu mi hai fatto l'onore di dirmi che io sono un grande amico della Sardegna, non so chi possa non esserlo. Io è un paese che amo e dove vengo quando posso, in genere in incognito, in vacanza, piuttosto che no, a lavorare per l'appunto. Ovviamente io non sono uno specialista della storia della Sardegna, perché una cosa deve essere chiara, che la storia di un paese è, devo dire, quella della Sardegna è eccezionalmente stratificata e profonda, però noi viviamo in un angolo di mondo, il Mediterraneo, l'Europa meridionale, dove ovunque la storia è incredibilmente stratificata e profonda. Cioè, io mi chiedo cosa pensano gli americani quando gli diciamo: io vivo in un posto dove sono almeno 2000 anni che la gente abita qui, ecco, no, ecco, ininterrottamente. Io abito a Torino, Torino si chiama così, vabbè, Augusta Taurinorum, ma è quello, da 2000 anni, e prima ce n'erano degli altri ancora, ecco. Questo è così dappertutto. In Sardegna lo si sente in modo particolarmente intenso, perché la storia della Sardegna, essendo quella di un'isola, ha delle peculiarità sue più forti. Alcune di queste stratificazioni hanno un'impronta che non si trova da nessun'altra parte, e solo chi vive qui la può studiare e pretendere di esserne un conoscitore, come per qualunque altro paese, perché la storia si fa conoscendo il territorio a menadito, conoscendo i nomi dei luoghi, la loro origine, le motivazioni, riconoscendo i nomi dei personaggi. Quando leggi un documento medievale, certo, questo qui lo conosco, questa famiglia qui lo conosco, so chi sono, so quando sono arrivati, e quel documento tu lo vedi in un archivio, devi vivere lì sostanzialmente, no? Questo per mettere le mani avanti. Oggi non farò una conferenza di storia sarda, naturalmente, ma prendendo spunto da un avvenimento importantissimo della storia sarda, come è stata la battaglia di Sanluri, io farò un discorso su un tema che, come dirò credo anche al nostro pubblico quando comincerò, oggi un po' più tardi, su un tema che quando l'abbiamo concordato qualche mese fa, Giorgio, sembrava una cosa, sì, la guerra del Medioevo, un tema di storia fra i tanti, no? Ecco, parliamo della guerra, come potremmo, ecco, oggi uno si sente, non voglio dire più responsabilità, però certamente ti viene anche da chiederti, dati i tempi in cui viviamo, se studiare com'è stata, cos'era la guerra in un altro momento storico, non possa anche aiutarci a capire meglio e a contestualizzare un po' di più quello che sta succedendo oggi, in modo molto indiretto ovviamente, però non si può fare a meno di porselo questo problema, ecco. L'altra cosa che dirò è che quando mi avete proposto di parlare della guerra del Medioevo, io mi sono detto: fantastico, sarà facilissimo, ci sono talmente tante cose da dire. Poi quando ho cominciato davvero a preparare una scaletta per questo incontro, mi sono venuti i sudori freddi, perché ci sarebbero troppe cose da dire in realtà. E quindi, insomma, io vedrò di riuscire a creare un percorso che abbia un senso, che ci possa aiutare a capire cosa ha voluto dire la guerra per generazioni e generazioni di nostri antenati, perché il Medioevo è lunghissimo, fra l'altro, cioè, capite, a parte l'antichità, ma una volta finita l'antichità, la grande maggioranza degli antenati di tutti noi sono vissuti nel Medioevo, da quando finisce il Medioevo a oggi è cortissimo il confronto, no? Ecco. Quindi cosa ha voluto dire la guerra per gente che sotto certi aspetti era gente come noi, aveva le stesse facce nostre, le stesse pulse, basta, adesso li vediamo, appunto, no? Si armavano e si vestivano in un modo diverso, appunto. Ma erano come noi, sotto mille punti di vista, avevano le stesse pulsioni, gli stessi desideri nostri, e al tempo stesso avevano in testa idee diverse dalle nostre, valori diversi dai nostri, cosa è giusto fare e cosa no, cambia nel tempo, ecco. Poi appunto, se oltre al fascino dell'immersione in un passato lontano, tutto questo ci darà anche modo di ragionare su come la guerra è una parte del comportamento umano, sempre presente in passato e evidentemente presente ancora oggi, ecco, fra le pulsioni dell'umanità, ecco, sarà ancora un valore aggiunto forse. Io non sono un esperto della storia della Sardegna, ne so abbastanza da intuire quante cose non so. Cioè, quanto è profonda questa storia di cui io ho una infarinatura vaghissima, diciamo così, ecco. Certamente credo che per la sensibilità odierna, per quello che è il gusto anche del pubblico internazionale, le cose più antiche sono le cose che affascinano di più, quindi tutta la fase nuragica è certamente una cosa che non c'è bisogno di promuovere ancora di più perché sono pieni di turisti, ecco, però quello è secondo me anche la cosa che altri territori non hanno da offrire, ecco, quello. Dopodiché dal punto di vista come dire, della conoscenza di un territorio, della conoscenza storica di un territorio che può offrire a chi viene da fuori l'esperienza di imparare a conoscere qualche cosa, e beh, effettivamente, come dire, il ragionamento su come si è composto il territorio di adesso, su come per esempio questi vostri castelli sono molto meno numerosi che non in altre parti d'Europa, che in quasi tutta Europa i castelli a un certo punto hanno rappresentato il disgregarsi del potere regio, la nascita di poteri locali, e invece qua, come dicevamo anche un attimo fa, qui sono rimasti dei poteri statali in un'epoca, e i poteri statali non hanno bisogno di castelli dappertutto, li mettono sulle frontiere, li mettono dove c'è da controllare una provincia che è a contatto con un potere straniero, e poi quando arrivano gli stranieri, quando arrivano i catalani, a loro volta hanno bisogno di mettere dei castelli per controllare alcuni punti cruciali, ecco. Però appunto io mi immagino qualcuno che sia abituato alla densità di castelli che si incontrano sul continente e arrivando in Sardegna potrebbe chiedersi: ma perché ce ne sono alcuni chiaramente poderosi, importanti, però così pochi rispetto ad altrove? Ecco, un sistema turistico che fosse capace di dire: guardate che questo territorio è così non per caso, ma perché dietro c'è tutto un passato di questo nostro paese e dei poteri che se lo sono conteso, poi per dire, non so, appunto, potremmo andare avanti all'infinito perché tutti gli italiani hanno sentito parlare del Conte Ugolino. Ma nessuno sa che il Conte Ugolino fuori dalla Sardegna lo associa immediatamente alla Sardegna, alla storia sarda e così via. Quella sarebbe una figura che proprio per la sua enorme notorietà varrebbe la pena di valorizzare ulteriormente, per esempio in un percorso turistico, ecco. Ma come vede, appunto, sono le cose che può dirle qualcuno che ha annusato quella che è la complessità della storia sarda e niente di più. I popoli, le nazioni e anche le loro identità etniche non sono cose fissate una volta per tutte, ma sono cose che nascono, muoiono, compaiono a un certo punto. La stessa cosa vale per le lingue. Non è che le lingue e i dialetti sono due categorie separate di modi di parlare e che un certo modo di parlare è per definizione una lingua oppure è un dialetto ed è così sempre. D'accordo? Non è così. Continuo con le lingue perché sono la cosa su cui forse mi è più facile fare questo esempio. Tutte le parlate umane servono per dire mamma, per dire ti amo, e per dire è ora di potare la vigna. D'accordo? Queste cose si possono dire in tutte le parlate del mondo, lingue e dialetti. Poi noi siamo abituati a chiamare lingue quelle che sono capite in una vasta estensione, e non soltanto in una zona più ristretta. Siamo abituati a chiamare lingue quelle che sono, come dire, che hanno dietro di sé una statualità, per cui un criterio, per cui una cosa senza alcun dubbio è una lingua, è quando è la lingua ufficiale di uno Stato, per esempio. E poi siamo abituati a chiamare lingue quelle in cui si può esprimere qualunque cosa, non soltanto buona questa minestra, ma anche si può fare una lezione di algebra o tradurre la Repubblica di Platone, ecco. In questo senso però, appunto, non è che ci sono parlate che sono condannate per sempre a non diventare lingue, non è così, naturalmente. Il catalano è stato un dialetto per tanto tempo perché era parlato soltanto dai contadini o dai mercanti a casa e non era la lingua dello Stato, della comunicazione, invece oggi il catalano è una lingua, naturalmente, no? Ecco. E allo stesso modo le nazioni non sono qualche cosa che per definizione o sei una nazione oppure sei soltanto un'identità regionale all'interno di una... Dipende dalle circostanze storiche, dipende da dove ti spingono le circostanze storiche. Dipende se tu ti identifichi con uno Stato a cui anche la tua zona appartiene O se invece tu hai la sensazione che sei troppo diverso, che la tua identità non è una parte di quella lì più grande, no? E questo però dipende da che cosa succede storicamente, dipende da tante cose. E quindi questo significa, io credo, che è anche una questione molto di cosa si vuole essere e di come ci si sente. Cioè non sono parametri oggettivi quelli che potrebbero permettermi di rispondere alla sua domanda se io conoscessi meglio di quanto faccia la realtà della Sardegna. Dipende da quanto la propria identità noi la sentiamo come parte di un'identità più ampia, e per carità è sempre così, perché voglio dire, io so di essere torinese, so di essere piemontese, mi sento tutto sommato italiano perché quando incontro un inglese solidarizzo anche con i napoletani, i siciliani, i veneti, i lombardi, ci sentiamo di avere molte cose in comune, però mi sento anche europeo, oltre a sentirmi un essere umano, naturalmente, no? Ecco. Quindi le identità sono sempre tante e stratificate. E mentre è vero che per la lingua ho indicato alcuni parametri che possono sembrare più oggettivi, ma non sono stringenti, anche per la lingua conta moltissimo la consapevolezza del fatto che tu stai parlando una cosa diversa. Il serbo e il croato, i linguisti ti dicono assolutamente la stessa lingua, wow, identica, tranne che una si scrive in caratteri latini, il croato, e una si scrive in caratteri cirillici, il serbo. Però capite che anche tutto questo vuole dire, noi croati scriviamo in caratteri latini perché ci sentiamo occidentali, noi siamo stati impero d'Austria, invece i serbi scrivono in caratteri cirillici perché si sentono, non dico russi, ma certamente, come dire, ortodossi per esempio, anziché cattolici, no, ecco, è un insieme, quindi anche per le lingue i fattori oggettivi ci possono essere ma non sono decisivi. E quindi la risposta finale è, sente di essere una nazione, un popolo dove, in linea di massima, la maggior parte delle persone effettivamente si percepisce come una nazione. In realtà è una caratteristica della modernità, l'avere a disposizione dei mezzi di comunicazione di massa che puoi manipolare. Nel Medioevo era molto più difficile. La modernità vuol dire Napoleone che fa la guerra e ogni giorno pubblica il bollettino della Grande Armata, in cui racconta come sta andando la guerra. E allora racconta lui. Racconta quello che vuole e lo fa pubblicare sul monitor, sul giornale ufficiale, e tutti gli altri giornali di Francia devono aspettare che esca il giornale ufficiale e riprendere il bollettino dell'imperatore. È da allora che la guerra comporta la manipolazione deliberata, diciamo così. È da allora che la volontà di dire i nostri nemici sono molto cattivi c'è sempre stata. La sensazione che siccome siamo in guerra noi abbiamo ragione e quegli altri hanno torto, noi abbiamo tutte le ragioni perché siamo molto buoni e invece i nostri nemici sono molto cattivi e sbagliano in tutto, questa è la reazione naturale dell'essere umano in una situazione terribile come la guerra, naturalmente. Però nel Medioevo appunto tutto questo si riduceva al fatto che le voci correvano fra la gente, non che non arrivassero le notizie, arrivava il viaggiatore, arrivava il mercante e tutti apprendevano da lui, ma era molto meno probabile che il potere potesse manipolare, ecco, come invece con a disposizione i mezzi della modernità, e a noi oggi il monitor di Napoleone ci può far ridere, ma in realtà il quotidiano dell'anno 1810 o 22 aveva la stessa potenza di manipolazione che internet può avere per noi, ecco, perché in rapporto alle condizioni del tempo l'impatto era quello.